Allora, è bello poter comunicare sempre qualcosa che ci aiuta a entrare nel progetto di Dio. E sapete, questo anche paradosso, poco fa la sorella Teresa, una giovincella, sottolineava che anche nelle difficoltà, nelle fragilità, si ha l'occasione di scoprire ancora di più veramente il senso della vita. Questo era quello che un po' in fondo l'Apostolo Paolo ci ha trasmesso in tutto il suo ministerio. Se vedete, a differenza del concetto odierno di apostolo, di persona quasi al di sopra di ogni che vola a 3 metri sull'aria, lui stesso aveva sperimentato questo miracolo della potenza di Dio che si dimostra perfetta nella fragilità umana. È un connubio strano, e lui diceva: quando sono debole sono forte. Ed è qualcosa di strano, però ci fa comprendere che spesso la crisi dei nostri equilibri, che siano fisici, economici, sociali, emotivi, affettivi, la crisi può essere per il cristiano, e non solo, un modo di dare valore a quello che realmente conta. Ecco perché tante volte, presi da tutto quello che magari in Dio possiamo avere all'esterno, dallo sperare in Dio soltanto per i benefici di questa vita, ci dimentichiamo che la vita vera che Dio ha portato attraverso Cristo è una vita che non finirà mai, di cui questi anni sono come un flash, è come in 100 anni un battito di ciglia, e noi stiamo magari dietro a questo battito di ciglia senza comprendere l'estensione di questo dono grandissimo che in Cristo ci è stato fatto. Ecco perché l'Apostolo Paolo, spesso mi piace dire che può sembrare masochista quando dice: io mi compiaccio in difficoltà, in necessità, in problemi, cioè pare che se le andasse a cercare tutte lui, ma non è tanto questo, non se le cercava lui certamente, però quando gli venivano incontro le difficoltà, le crisi, i problemi, le delusioni, tutto quello che fa parte della vita quotidiana, lui, anziché stare lì a dire come sono sfigato, da quando sono cristiano mi succedono tutte a me, come spesso sento alcune persone recitare, lui in qualche modo trovava ancora più forza, e dalla crisi ne veniva fuori un'opportunità per essere più forte e per accorgersi, cosa importante, fratelli e sorelle, che la sua forza non era il potere d'acquisto, non era quindi il conto in banca, non era l'approvazione degli altri, anzi ci furono momenti in cui nessuno fu al suo fianco, non era l'affetto fraterno, anche se lui godeva veramente tanto quando nelle chiese lo accoglievano, ma la sua forza diventava sempre di più Cristo. E questo è un progetto non solo per l'Apostolo Paolo, certo, lui lo ha vissuto ai suoi livelli, con i suoi modi, e sicuramente nessuno di noi sarebbe sopravvissuto a quel tipo di test che lui ha passato, però in fondo sono quegli stessi test, quelle stesse difficoltà, quelle stesse situazioni con cui ogni giorno ognuno di noi si confronta e dice: mamma mia, ma è difficile vivere, e tante volte diventa quasi impossibile, solo che magari poi a un certo punto ci ricordiamo che la sua potenza, la potenza di Cristo, opera con forza dentro ognuno di noi. Allora, lì dove ci siamo dati per morti, lì dove ci siamo scoraggiati, lì dove ci siamo un poco rassegnati, invece risorge questa spinta e miracolosamente ci mettiamo in una prospettiva nuovamente di speranza, anziché stare lì a lamentarsi, a tormentarsi o a tormentare gli altri, ci rimettiamo in carreggiata e continuiamo il cammino di fede. Di fede in fede continuiamo il buon combattimento, come lo chiama Paolo, che non è un combattere contro carne e sangue, ma è un combattimento spirituale, dove sappiamo benissimo che il diavolo è il nostro nemico per eccellenza, e dove sappiamo benissimo che quando respiriamo l'atmosfera normale che c'è intorno a noi, respiriamo quasi il potere del male. Non vi sembri strano quello che sto dicendo? A dispetto di tutte le teorie scatologiche del regno di Dio già qui, eccetera, eccetera, noi vediamo stranamente che intanto la persecuzione dei cristiani cresce esponenzialmente, 300 milioni di cristiani perseguitati, leggevo, secondo i dati di Porte Aperte. Ma poi, ancora, vediamo quello che si svolge nell'ambito sociale. Tutti quanti possono dire le cavolate più incredibili, portare avanti le teorie, le teologie, l'Islam e tutti quanti. I cristiani, invece, appena parlano, sono subito perseguitati. È incredibile. Pensate, se qualcosa venisse fatto agli ebrei, si parlerebbe subito di antisemitismo e tutti sono tacciati di antisemitismo. Se qualcuno si permetterebbe di fare certe cose verso i musulmani, come qualche giornale francese qualche tempo fa fece, facendo della satira su Maometto, ci fecero chiudere tutte cose, eccetera, eccetera. Il cristiano è l'unico che, se esprime qualche cosa, viene subito perseguitato, attaccato, come a sottolineare che il cristiano è in realtà un extraterrestre. Ora, non sto parlando della teoria degli Esseni o delle strane teorie che si sono create su Gesù, ma il cristiano realmente, se ha incontrato Cristo, disse Gesù, voi siete in questo mondo, ma non siete di questo mondo. E tante volte ci meravigliamo come cristiani e vorremmo, anche giustamente, ora ci sarà un'occasione importante, il Christian Day, ne avete sentito parlare, il 25 gennaio a Roma si riuniranno tanti gruppi cristiani di varie estrazioni, dicendo un attimo che si vorrebbe un maggiore rispetto della nostra religiosità, ecco perché sembra che si rispettino tutti i gruppi etnici, persino i satanisti forse, mentre arrivati ai cristiani diamogli tutti sopra. No, ecco, un minimo di diritto certamente lo invochiamo come cristiani, e vorremmo sicuramente che non si usassero i mass media o tutte le cose più assurde per profanare, per mettere in cattiva luce, per dare veramente delle immagini distorte, volgari, di Cristo o di altre realtà spirituali. Però ricordiamoci che noi non siamo di questo mondo, per cui il sistema di questo mondo è contro la vita di Cristo, è contro i cristiani, e in qualche modo una parte di persecuzione la dovremo accettare, mentre sicuramente portiamo avanti i nostri diritti, eccetera, eccetera. Questa piccola premessa, oggi io sentivo in una maniera molto breve di rivedere la bellezza del progetto di Dio, del progetto incredibile che Dio ha fatto e che ci serve ogni tanto proprio risottolineare. Perché? Perché, come dicevamo all'inizio di questa giornata, spesso il quotidiano, il bombardamento multimediale, tutto quello che passiamo, le camorrie e i figli e la malattia dei figli e quello e le tasse e non ci arrivo a fine mese, tutte queste realtà in qualche modo è come se ci mettessero in una dimensione puramente umana, dove in qualche modo la realtà di Cristo scompare. E allora in questo senso diventa importante risottolineare le scritture, riprendere qualche cosa che ci rimetta in gioco, che ci faccia vedere che siamo in un progetto molto più grande, che al di là di riuscire a sopravvivere, questo tante volte per qualche famiglia è già un'impresa da Dio, ma al di là di questi risultati, Dio ci ha coinvolti in un progetto grandissimo, Dio ci ha coinvolti in un progetto meraviglioso, e vogliamo un attimo risottolinearlo. Ci sono tante parti della scrittura dove c'è una sintesi estrema di quello che Dio ha fatto attraverso Gesù, ma questa mattina voglio leggere quella dimensione profetica espressa dal padre di Giovanni Battista, Zaccaria, e vogliamo leggerla un attimo velocemente assieme e cogliere alcuni aspetti che questa mattina ci possano dare una nuova spinta per comprendere il progetto di Dio, non solo in generale, non teologicamente parlando, ma come qualcosa che ti cambia la vita. Questo è quello che conta, perché se non ti cambia la vita, e allora è puramente dissertazione filosofica, non serve a niente. Ma Gesù ti cambia la vita. Camminate con me e non camminerete nelle tenebre. E nelle tenebre ci sono tante cose che tante volte ci imprigionano e ci travolgono. Vogliamo leggere nel Vangelo del mio collega Luca medico. Non so se era un medico bravo, però so che a un certo punto ha lasciato la medicina e ha detto: seguo il maestro per diventare il discepolo, l'assistente, l'aiuto del più grande primario che esiste, cioè Gesù. E così al capitolo 1 dal verso 67, cosiddetto cantico di Zaccaria. Zaccaria, suo padre, di Giovanni Battista, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Meravigliosa profezia già che ci realmente pone in una dimensione dove qualunque cosa pendeva sul tuo carico, qualunque condanna, qualunque sorte tremenda dovevi passare, è stata riscattata da Dio. E ci ha suscitato, verso 69, un potente salvatore nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Ancora una volta la profezia della scrittura, la profezia dei tanti che erano ispirati, si realizza, e Zaccaria la esprime in una maniera chiara, una promessa che Dio aveva fatto. E Dio, sembrerà strano, ma a differenza di noi è fedele nelle sue promesse. Cioè, noi promettiamo e ce lo dimentichiamo pure, ci dimentichiamo di avere promesso, oppure non siamo capaci di onorare le nostre promesse. Ma Dio non è così. Dio quello che ha promesso lo realizza. Ah, non ti senti bene nel sapere di avere a che fare con qualcuno che quello che ti ha promesso te lo rende e non si tira indietro? Dicevamo in un culto, due culti fa, rimane fedele anche quando tu sei infedele. Lui è fedele alla sua promessa. E poi comincia a descrivere, guardate che bello, che incredibile, come l'ispirazione che riceve Zaccaria dipinge la figura del Cristo, così come Isaia in altri contesti, così come altri profeti avevano fatto molto tempo prima. Uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Già solo sottolineando questa caratteristica di Gesù, che ci libera da tutti i nemici, Qua chiaramente con la nostra mentalità umana cominceremmo a pensare che ci liberi dal vicino di casa che mette lo stereo troppo forte, che ci liberi dal datore di lavoro che ci opprime, che ci liberi da... ma dai veri nemici. Ecco, anche lì abbiamo bisogno di avere una rivelazione nuova, perché noi non sappiamo, capiamo, non comprendiamo veramente chi sono i nemici veri e di chi ci dobbiamo spaventare. Noi tante volte ci spaventiamo di cose che non vale la pena spaventarci, e invece non comprendiamo che alcune cose ci sono nemiche, e veramente Dio è venuto a liberarci di tutto quello che ci è nemico, prima di tutto dal potere del male. Ecco, oggi non solo non si parla del diavolo, o se se ne parla in maniera quasi di osannarlo, di seguirlo in maniera esoterica, in maniera subliminale. Si parla di questo potere occulto che attira purtroppo migliaia, centinaia di migliaia di giovani che vengono traghettati da messaggi più o meno subliminali verso l'occulto. Ma in ogni caso il nemico per eccellenza dal quale Gesù ci ha liberato è il diavolo. Solo per questo dovremmo fare salti di gioia, sapere che non siamo più proprietà del male, anche se ancora può avere accesso ad alcune aree della nostra mente, sapere che attraverso quello che Gesù ha fatto un pubblico spettacolo di ogni potestà, di ogni principato, trionfando su di essi con la morte in croce. Già questa profezia espressa da Zaccaria ci dovrebbe dare veramente quel senso di rilassamento, come dire alleluia. Il nemico numero uno, il nemico per eccellenza, è stato sconfitto, è stato annientato, è stato annullato. Ma poi ancora, cosa ti è nemica o nemico? Non solo il vicino di casa, non solo la persona in conflitto con te, ma i nemici più grossi sono quelli che abbiamo nella nostra mente, sono i nostri pensieri, sono le nostre amarezze, sono i nostri risentimenti, sono tutte quelle spinte interne che ti impediscono di vivere nella pace. Questi sono nemici. E poi certamente ci sono altri nemici di varia ragione e di vario tipo, non starò qui a dissertare, ma l'ultimo nemico qual è? La morte. Ma anche da quella Gesù ci ha liberato. Certamente non ti sarà risparmiata, a meno che Gesù non torna prima e direttamente vieni rapito. Non potrai magari vivere una resurrezione prima di essere morto, ma in realtà la morte è stata sconfitta. L'ultimo nemico, la morte, è stata veramente sconfitto. Quindi lui è quello che ci ha liberato dai nostri nemici e dalle mani, che bello, di tutti quelli che ci odiano. Questo è importante. Tante volte realmente noi viviamo delle carenze forti dal punto di vista affettivo, e tutti quanti vorremmo essere amati. C'è qualcuno di voi che vuole essere odiato? No, sarebbe un po' strano. Però tante volte queste carenze che abbiamo, sembra strano, ma anziché essere riempite di persone che ci circondano di affetto, invece continuiamo ad essere colpiti, continuiamo ad essere feriti. Tante volte si amplificano queste ferite perché le circostanze della nostra vita ci fanno male. Troviamo persone che ci odiano in maniera esplicita, o che lo fanno in maniera sottile, ci guardano così mentre ci stanno fregando qualche cosa, e lo fanno con amore, naturalmente, ci rubano con amore o con attenzione. E tante volte Siamo noi a cercare di liberarcene, ma la cosa bella, la promessa che Gesù ci libera dalle mani di quelli che ci odiano, ma ci libera non tante volte eliminandoli, ma mettendoci in una prospettiva dove niente e nessuno ci può fare del male. Abbiamo bisogno di sperimentare questo, fratelli, questa dimensione di cui sempre sottolineiamo l'importanza. E quindi continua, e vado fino alla fine, per usare così misericordia verso 72, verso i nostri padri, e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre. Verso 74, che meraviglioso questo verso, questo lo dovresti stampare proprio nella tua vita e guardarlo ogni momento. Tutto questo per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura. Mamma mia, che progetto incredibile! Liberati dai nemici, lo possiamo servire senza paura. Ma questo è chiaro. Perché? Perché se tu scopri che niente e nessuno ti può fare male, di che cosa potresti avere paura? Se scopri che nessuno ti può togliere la vita eterna, l'amore di Dio, ti possono fare a pezzi, ma non ti toglieranno l'amore di Dio. Perché hai paura? Se cominci realmente a vivere una fiducia più grande nell'opera di Dio in te, tu ti accorgi che i nemici non è che scompaiono, possono anche restare, ma non possono toglierti quello che Gesù ha messo in te. Questa è la speranza grande del cristiano. Questo fa sì che tanti cristiani in paesi dove c'è la persecuzione vanno avanti davanti alla persecuzione, al martirio, alla tortura, con il sorriso, con la gioia. Perché? Perché non hanno paura? Perché sono incoscienti? Perché sono dopati? Perché si sono drogati con qualche droga eccitante? Hanno preso qualche canna in più per non capire? No, perché stanno vivendo questa coscienza della presenza di Cristo in loro, e allora Cristo non finirà mai, loro non finiranno mai. Cristo ha vinto la morte, loro che hanno fiducia in Cristo vinceranno la morte. E allora il progetto di Dio è che, liberata dalla paura dei nemici, tu possa servirlo. E questi nemici sono, abbiamo detto, tanti. I nemici peggiori, dico sempre, siamo noi, i nostri nemici peggiori, con tutte le nostre paranoie, con tutte le nostre amarezze, risentimenti, con nostre tendenze assurde che tante volte non ci fanno vivere nella libertà di una relazione. Viviamo sempre per paura, e nella paura si creano tante cose strane. La paura crea rapporti morbosi, per esempio. L'avete mai pensato? Perché le persone tante volte si legano morbosamente? Proprio per paura di essere delusi. Ma poi questo legame è ovvio che sia deludente. Il rapporto odio-amore è un rapporto forte che poi delude. Ed altre situazioni in cui per paura facciamo un sacco di cose. Che bello! In questa espressione profetica Zaccaria ci fa vedere Gesù come qualcuno che ci libera dalle mani dei nostri nemici, di tutto quello che può attentare alla nostra vita, delle nostre, per servirlo senza paura. E poi conclude, e vado verso la conclusione anch'io, in santità e giustizia. Quindi non è un servizio che non passi attraverso il cambiamento della nostra vita. non è un servizio di carisma soltanto, non è un servizio di impegno. È già importante il carisma, l'impegno, il servizio per gli altri, il donarsi, la solidarietà, la sensibilità ai problemi degli altri, il dare senza avere paura, se do all'altro come faccio io, ecco, tutte queste paure, tutte queste cose sono importanti, ma la cosa ancora più importante è che questo servizio non solo è senza paura, e quindi potremmo dire che è con amore, perché senza paura significa con la libertà di amare senza avere paura di quello che l'amore possa generare, ma soprattutto in giustizia e in santità, alla sua presenza per tutti i nostri giorni. Questo è il progetto pazzesco di Dio. Ha visto degli esseri umani realmente odiosi, odiantisi, ha visto l'uomo che nel suo orgoglio incredibile ha detto: io sono Dio. Il nostro progenitore Adamo ha espresso questa convinzione e ci ha messo in cattivissime situazioni. Ha visto veramente l'umanità nella sporcizia più profonda, nella schiavitù più grave del male. Ha visto che nessuno poteva farcela da solo. Ha visto il male arrivare a livelli più alti di Sodoma e Gomorra. Ha visto ancora, e secondo un'ottica di un certo tipo, si sarebbe dovuto pentire, come dice la scrittura, e avrebbe dovuto mandare un altro diluvio come quello che storicamente è avvenuto e da cui sono venuti fuori soltanto pochi uomini, Noè e compagni. Ma ha detto, per il suo grande amore, no, non ci sarà più nessun diluvio, non ci sarà più nessuna distruzione, ma ho bisogno di un progetto dove posso riportare il divino nell'umano, dove posso riportare la mia vita in voi. E Gesù diventa riferimento, compimento, realizzazione di questo progetto incredibile, di questo progetto al di fuori di ogni logica umana, di questo progetto che va a raggiungere le persone deboli, fragili, incapaci, imbranate, disprezzate, come siamo noi. Ecco, qualcuno tante volte pensava di essere stato scelto da Dio per la sua intelligenza o per il suo equilibrio, ma strada facendo hai dovuto vederti fragile, hai dovuto dire come ho dovuto dire io: ma io non me l'aspettavo di essere così assurdo, pauroso. Sei dovuto passare attraverso delusioni grandi degli altri e di te stesso. Hai dovuto dire: mamma mia, ma allora veramente è un miracolo. Certo, è un miracolo la vita di Cristo in te, è un miracolo dell'amore di Dio che questa mattina ti ha reso partecipe. Ci alziamo in piedi. È un miracolo che continua a ripetersi, che continua a raggiungere un sacco di persone nelle condizioni in cui si trovano. Questa profezia di Zaccaria annunziava il Redentore, il Salvatore, colui che ci avrebbe riscattato, e noi abbiamo bisogno di viverlo, non come una teoria, non come una pratica religiosa, non come un andare in chiesa o a messa o dovunque la domenica. Abbiamo bisogno di ritrovare il senso forte di questa vita. Fratelli, non è che per forza dobbiamo arrivare a una persecuzione grande, non dobbiamo arrivare a situazioni dove ci viene tolto la libertà per scoprire veramente la libertà gloriosa che abbiamo dentro, perché tante volte sembra che ci accontentiamo dei nostri circuiti religiosi, ci accontentiamo quanto basta del nostro stare con Dio, cerchiamo il minimo indispensabile, ma il minimo indispensabile poi nel momento della crisi non ci sostiene. Abbiamo bisogno di ritornare con grande fede, con grande forza, ad attingere a Gesù dentro di noi, a scoprire veramente le risorse, le energie che Lui ci ha dato, non soltanto per essere sostenuti nel momento di bisogno, ma per esserne canali per gli altri. Questo è il progetto di Dio, che tu siamo come un po' Zaccaria, siamo come profeti di questo grande annuncio di cui le persone che vivono nelle tenebre hanno bisogno. Tu sei un messaggero di buone notizie con la forza di Dio, ma intanto questa buona notizia goditela tu, ma intanto questa buona notizia attualizzala, questa buona notizia veramente vivila, credila, esprimila, gioisci di essere stato scelto, di essere stato chiamato a qualcosa di grande. Non è una religione come tanti, non ognuno ha la sua religione, ognuno vive, no. Tu sei un figlio di Dio chiamato ad essere messaggero di Cristo, messaggero dell'unico vero Messia, dell'unico vero Salvatore del mondo, dell'unico vero che ha dato la vita non perché gli piaceva, ma per vederci ritornare a un contatto con Dio. Tu c'hai Dio dentro, c'hai lo Spirito Santo dentro. Ma ti rendi conto di cosa significa? Che questa coscienza, che questa rivelazione ti porti ad essere profeta per altri, come lo fu Zaccaria, e ad annunziare la potenza del Messia, di questo grande Salvatore che libera dalla mano dei nemici. Quindi tutte le persone che incontrerai ti diranno tutti i loro nemici. C'ho il mio corpo che è qua, la persona accanto che è la banca che non mi fa più credito, è là, qua, là, tutti i nemici. Vai e annunzia qualcuno che li libererà da tutti i loro nemici. Amen, amen e amen. Signore, ti ringraziamo perché non siamo delle comparse in un grande palcoscenico della vita, ma siamo attori principali. Siamo stati chiamati realmente da situazioni diverse. Siamo stati chiamati da posizioni diverse, ma in Cristo abbiamo ricevuto una nuova identità, abbiamo ricevuto la vita, la via e la verità, e questo non lo vogliamo accogliere in una maniera fanatica, ma lo vogliamo accogliere in una maniera reale, sapendo di essere ricchi di qualche cosa di cui gli altri hanno bisogno. E non è possibile che noi non ce ne accorgiamo, non è possibile che noi non possiamo viverne la vitalità. E io ti chiedo questa mattina che questa buona notizia, che questo annunzio di una liberazione potente su tutti i nostri nemici, dalle mani di quelli che ci odiano, possa essere una esperienza per ognuno dei miei fratelli, per la mia vita. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica. Buona domenica.